Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo la perseveranza nella preghiera per la pace, esaminiamo il nostro cuore, le nostre giornate, per vedere se effettivamente lungo le nostre giornate preghiamo, invochiamo il Signore per il mondo e per la pace.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 2, versetti 1-12. Mi fu rivolta questa parola del Signore: va e grida agli orecchi di Gerusalemme. Così dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto in terra non seminata. Israele era sacro al Signore, la primizia del suo raccolto. Quanti osavano mangiarne si rendevano colpevoli, la sventura si abbatteva su di loro. Oracolo del Signore, udite la parola del Signore, casa di Giacobbe, voi famiglie tutte di Israele. Così dice il Signore: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro a nulla, diventando loro stessi nullità? E non si domandarono: dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e dove nessuno dimora? Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono: dov'è il Signore? Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto. I pastori si sono ribellati contro di me. I profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Per questo intenterò ancora un processo contro di voi, oracolo del Signore, e farò causa ai figli dei vostri figli. Recatevi nelle isole dei Chittim e osservate. Mandate gente a Kedar e considerate bene, vedete se è mai accaduto una cosa simile. Un popolo ha cambiato i suoi dei, eppure quelli non sono dei, ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati. Oracolo del Signore, parola di Dio.
Ecco, dopo l'introduzione a tutto il libro, che è stata posta all'inizio, col racconto in prima persona della vocazione, della missione di Geremia, in cui abbiamo visto il programma e l'intenzione di Dio in guerra contro tutto il mondo e principalmente contro il suo popolo. Difatti i termini con cui viene descritta la missione del profeta sono termini di guerra. Il profeta stesso è coinvolto in questa guerra naturalmente e c'è la promessa, come abbiamo visto ancora, che il Signore lo proteggerà, farà di lui una fortezza perché gli faranno guerra. Ecco, vediamo adesso, cominciamo la prima raccolta degli oracoli del profeta la critica, ecco, del profeta, la sua visione delle cose, dobbiamo supporre molto diversa da quella abituale che viene raccontata nei vari ambienti. Qui si nominano sacerdoti, profeti, i re, i ministri. Ecco, vediamo insieme i versetti di oggi.
Forse perché sono ancora influenzata dai discorsi e dalle cose che ci stiamo dicendo noi sorelle rispetto appunto alla nostra prima chiamata, e questo versetto: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata, eccetera. Questi versetti, quello che mi sono sembrati molto belli, perché è come che il Signore ci dicesse: l'amore per me deve essere un amore totale, così come io ti ho chiamato la prima volta. E quindi questo assoluto dell'amore di Dio che non permette che ci siano altri idoli. Questo lo dice Geremia al suo tempo, ma lo dice a noi il Signore ogni giorno. Questo amore di Dio, appunto, come chiedeva allo scriba, qual è il primo e più grande dei comandamenti? È sempre quello, di amare Dio con tutto il cuore, eccetera.
Faccio qualche osservazione. Questo versetto molto bello che apre, diciamo, possiamo dire, la profezia, perché là il primo capitolo parla Geremia e la sua vocazione, ma la profezia comincia proprio qui. Il tempo della giovinezza e il tempo del fidanzamento è considerato il tempo del deserto in diversi testi, non in tutti, ma come sappiamo. E così per immagine mi è venuto in mente che è il significato della festa delle capanne, cioè Israele per una settimana si costruisce una capanna sul tetto della casa e abita lì per ricordare il tempo del fidanzamento, quando non c'era nessuna sicurezza. La terra non seminata vuol dire che non si raccoglie, non si raccolgono frutti, ma in ogni cosa si dipendeva dal Signore. Passo dopo passo ricordiamo anche quel passaggio, direi, dei numeri, in cui si dice: se la nube si alzava, il popolo levava le tende; se la nube non si alzava, il popolo rimaneva lì. Poteva alzarsi, fare il cammino di un giorno e fermarsi, oppure poteva alzarsi e fare il cammino di 10 giorni. E il popolo così faceva: levava le tende, oppure le ristabiliva, a seconda di questo giorno per giorno, ogni giorno la fatica del suo giorno. E quindi l'affetto della giovinezza e l'amore del fidanzamento è questa dipendenza da Dio in tutto. E poi c'è la parola primizia, che implica che poi ci sia tutto un raccolto. Quindi se il popolo è la primizia, significa che dopo c'è la raccolta delle genti. Comunque primizia è un termine anche, anzi soprattutto liturgico. La primizia è quello che si deve al Signore, la primizia del raccolto è quella dovuta al Signore.
Il versetto 2 dice: mi ricordo di te. Cioè, il ricordo è una cosa importante, primaria, perché Israele si è dimenticato. Infatti stavo rileggendo un po' il Deuteronomio, è tutto basato sul ricordo, su quello che il Signore ha fatto. Quando si sta bene bisogna ricordarsi di quello che è capitato prima.
Mi colpisce questa domanda, che ricorre due volte. Dov'è il Signore in questo testo, no? Perché mi sembra che ci sia un rapporto stretto fra questa domanda qua, che è mancata in Israele, è mancata questa domanda, con l'accusa che Dio rivolge al suo popolo. Il mio popolo ha cambiato me, sua gloria, con un idolo inutile. E mi colpisce, adesso non so se questo testo, se quello di cui qui parla Geremia, si riferisce agli episodi, agli eventi dell'Esodo, cioè all'idolatria dell'Esodo, oppure all'idolatria del popolo nella terra. Comunque mi pare che sempre questa idolatria sia collegata con questo senso dell'assenza di Dio, di un Dio che non si trova. Mi veniva in mente al capitolo 32 dell'Esodo la domanda che il popolo fa ad Aronne quando poi costruisce il vitello d'oro: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. È la mancanza del segno della presenza di Dio in mezzo al popolo che stimola poi a cercare la sicurezza e la sicurezza in altre cose, in quelli che vengono chiamati gli idoli. In questo senso mi sembra che sia una tentazione perenne, sempre, sempre presente nel popolo di Dio.
Allora, mi è stato detto prima da Stelvio riguardo al ricordo e alla dimenticanza anche ora, partendo dai due verbi seguire che ho dato nel testo. Il primo seguire è quello del deserto, e il secondo e siamo al hanno seguito gli idoli che non aiutano, sia il versetto 8, l'ultima parte del versetto 8. Intanto riguardo al deserto, come è stato prima accennato già da Sara, è singolare questa cosa, perché proprio lì lo seguivano nel deserto, come a indicare che in quello spazio che sarebbe per essenza arido, vuoto, lì si può di più, ecco, vedere, sentire e non dimenticarsi, ecco, della presenza divina. Comunque, il seguire, tra questi due seguire, questi due versetti diversi mi riferisco, c'è tutto questo passaggio sul ricordo, sulla dimenticanza, perché più volte ricorre questo e non si domandarono, che ricorre più volte. E sembra anche tutti, come è stato anche detto nell'introduzione, tutta la classe, insomma, sacerdotale, civile, no? I profeti, i sacerdoti, i pastori, sono tutte le guide, ecco, civile e religiose, che non si domandarono di come erano giunti a quella terra che era un giardino. E qui finisco. Anche la terra, il termine terra, non so perché io vedo, ricorre più volte e sta a dire, cioè questo, a sottolineare probabilmente il riferimento all'Esodo, il dono della terra, che partendo da un deserto, condotti da Dio per portarli in quel giardino, di cui non sono più consapevoli di essere in quel giardino.
Una cosa piccolissima riguardo al secondo versetto, dove dice: va e grida agli orecchi di Gerusalemme. Io ho detto un capitolo intero che va pensato gridato, urlato, cioè è come se il Signore volesse proprio aprirsi un varco nel cuore, perché si grida solo per farsi sentire bene, forse perché si ha paura di non essere sentiti. E mi è venuto in mente il versetto del Salmo 118, versetto 169, che dice: giunga il mio grido davanti a te, Signore, e fammi comprendere secondo la tua parola. Bisogna gridare per comprendere la parola del Signore.
Anche io mi ero fermato su questa domanda: dov'è il Signore? Come molti di voi, ma andando avanti al versetto 6, quale Signore? Quello che ci fece uscire dall'Egitto. Il Signore è colui che ha liberato un popolo dalla schiavitù, dal dolore, dalle ingiustizie, dalle percosse e da ogni sorta di cattiveria nei loro confronti. È stato liberato e fatto uscire dall'Egitto. E c'è un analogo, come se noi dimenticassimo il Signore Gesù, la sua Pasqua. Ecco, questo è proprio il punto. E avendo dimenticato questo, stanno diventando nulla, come nulla sono i loro idoli. Ma addirittura tutta la gerarchia che in qualche modo è cresciuta sotto le leggi del Signore, i pastori, i profeti, i sacerdoti addirittura, tutti hanno cambiato rotta, si sono ribellati, profetano in nome di Baal, seguono gli idoli. Ed è per questo che il Signore, appunto, come dice, intenterà un processo contro di voi.
Già una volta o due è stato sottolineato come queste parole, che erano vere quella volta quando il Signore le ha messe in bocca a Geremia, sono vere anche oggi, ma mi pare che si possa dire che, come sono vere per il popolo a cui Geremia sta parlando, sono anche vere per ogni uomo, perché un po' richiamata dal parallelo a Romani, che applica questo versetto a tutti gli uomini contro ogni impietà di tutti, non solo del suo popolo, c'è questo peccato di non riconoscere e di scambiarsi. Peccato che qua è detto invece esplicitamente di scambiare il ringraziamento a Dio con il ringraziamento ad altro. Peccato che qua invece è indicato proprio del suo popolo. Il mio popolo ha cambiato me. Allora questo mi ha fatto ricordare che nei giorni scorsi già due volte abbiamo visto come il discorso del profeta slitta fra il popolo e le nazioni. Giorni fa Stefano si chiedeva: chi sta parlando il profeta? Al popolo? Alle nazioni? Contro chi è il giudizio? Perché mi pare che siano peccati che sono imputabili a ogni uomo.
Ma io vado un attimo fuori pista. E la lettura in parallelo della vicenda di Giosia dal secondo libro dei Re ci fa capire che l'impatto della profezia di Geremia è stata pressoché nulla. Non si parla di Geremia, della profezia di Geremia al tempo di Giosia. Anzi, si dice che appunto di Giosia, prima di lui non era esistito un re come lui, si fosse convertito al Signore con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè, dopo di lui non sorse uno come lui. E sappiamo che invece l'impatto della profezia dopo il ritrovamento della legge deuteronomica è derivato da Sacurda e da Chelchia, e quindi a me sembra che appunto questi testi di Geremia, che sono bellissimi perché sono dei testi poetici, e probabilmente il fatto di essere stati formulati in ambito poetico fa capire che, diciamo, era una profezia particolare, perché era destinata ad essere ricordata e ad essere narrata ai governanti, al popolo, eccetera, in modo da farla ricordare, cioè fare ricordare un testo che era un testo poetico e che riguardava l'accusa di Dio verso il suo popolo.
Il linguaggio che troviamo in questi oracoli, in questo oracolo già subito di Geremia, è importante, è singolare, parla dei rapporti fra Israele e Dio, quindi del patto, in termini nuziali, in termini, sono tipico questo di una certa visione delle cose, molto diversa da altre. Lo troviamo come, è una conferma, direi, ecco, la troviamo in Osea, che è il suo grande maestro. E Geremia sta a Gerusalemme, è già avvenuto la fine, 100 anni prima, la fine del Regno del Nord, ma appartiene a quella tradizione e ne eredita, ecco, quindi è molto vicino a Osea. E questo vedremo che è confermato, ecco, anche da sotto altri aspetti. Questa distinzione può essere utile in generale. E tutti i temi che riguardano Davide, la casa di Davide, che riguardano Gerusalemme, fondata da Dio, ecco, inespugnabile, che riguardano il Tempio eterno, eccetera, sono tutte tradizioni che non appartengono a queste tradizioni del nord, cioè le tradizioni dei Leviti, di Mosè, della sua tribù, che è il Regno del Nord. Era il Regno del Nord che noi troviamo ereditato qui. E una delle caratteristiche, come diceva già prima Stelvio, se uno legge il Deuteronomio trova lo stesso linguaggio. Deuteronomio è un libro in cui c'è una specie di predicazione, perché sono discorsi presentati come i discorsi di addio, i discorsi, il testamento di Mosè prima di morire, però riflettono la predicazione levitica del nord, delle tribù e della tribù di Levi, cioè appunto la tribù sacerdotale del nord, eccetera. E noi troviamo lo stesso linguaggio lì, ricordati, non dimenticare, e i termini di amore, sono anche termini difficili da tradurre. Mi ricordo, noi qui ho sentito, dell'affetto della tua giovinezza, hesed in ebraico, molto difficile da tradurre. Difatti bisognerebbe usare molte parole. E se noi leggiamo in Osea, ricordiamo il testo famoso di Osea 2, io, la promessa, io ti sposerò, ti fidanzerò nella fedeltà, nell'amore, nella tenerezza, si traduce, lì queste qualità sono tutte attribuite a Dio, sono le qualità di Dio, che Dio porta questi doni. Qui sono invece le qualità di Israele, che mi sembra molto significativo. Questa linea, insomma, è una conferma che si deve leggere Osea, si deve leggere Deuteronomio, ecco, per i riscontri. Poi ci sarebbe da notare proprio i primi versetti, cioè il modo in cui Geremia presenta il tempo del deserto. E dipende anch'esso da Osea. Il tempo del deserto è stato bellissimo, è stato il tempo del fidanzamento, allora sì che mi seguivi. Questo è completamente diverso da come la Torah presenta il deserto. Ricordiamo l'Esodo, i Numeri, dove il popolo si ribella, addirittura si ribella, deve rimanere 40 anni nel deserto. È una visione molto diversa di come sono andate le cose nel deserto. Il salmo che è stato letto mi pare che sia il 78, no? Quello che è stato. È il 106 anche lui, ma anche il 78 e altri salmi hanno un'idea molto diversa di com'è andata nel deserto. Addirittura il Salmo 106 dice che si sono ribellati al Mar Rosso addirittura. Ma, e così abbiamo, nei Salmi abbiamo, pensiamo a Ezechiele che abbiamo letto, per Ezechiele 20 per esempio, è andato tutto malissimo perché non è che a un certo punto sono cambiati, sono così dalla nascita. Questi qui sono irrecuperabili, è andata malissimo fin dall'inizio. Quindi invece la visione che ha Osea, la visione che ha Geremia, che la eredita, è di un tempo ideale, trasfigurato. Noi vediamo cioè qui diverse visioni del passato, che è un passato mitico, non è una visione storica della realtà. È molto importante secondo me questo, perché bisogna capire il perché si richiama il passato. Il passato viene richiamato per criticare il presente, viene richiamato questo racconto del passato e questa visione per dire adesso è cambiato tutto, tu non sei più così. Ecco, poi mi verrebbe da aggiungere semplicemente, già accennava Stefano prima, ma se il primo capitolo, cioè la vocazione di Geremia, presenta il resto del libro sostanzialmente, o tutta la prima parte del libro, come una guerra, come una profonda critica, come sarà suonata queste parole agli orecchi della gente, agli orecchi dei re, agli orecchi dei profeti, dei sacerdoti? Credo che sia, è una visione inaccettabile, una visione sconvolgente che contraddice probabilmente, altrimenti non ci sarebbe stata una reazione. Poi questo, naturalmente, questo testo viene letto anche dopo, quando tutto è avvenuto, che il libro è stato ovviamente messo insieme dopo, e allora è chiaro che queste parole spiegano i motivi profondi del disastro. Quindi abbiamo sempre questo doppio binario, ecco, queste parole al tempo di Geremia, a Gerusalemme, quando Geremia calpestava le strade e il Tempio di Gerusalemme, la spianata del Tempio, mentre Ezechiele stava in esilio, Geremia stava lì. Geremia è più vecchio di Ezechiele, ma sono contemporanei, in parte si sovrappongono. E quindi quando Geremia parlava, evidentemente o scriveva o faceva, è una critica che distrugge il racconto abituale. Credo che sarà apparsa per lo più come inaccettabile, come non realistica. Tu ti sei dimenticato, qui non c'è più. Quindi credo che la maggior parte pensasse che le cose andassero bene, non perfettamente, ma bene. C'era anche una riforma, le cose andavano bene, no? Altrimenti come si spiegherebbe che Geremia viene poi viene contrastato, viene guerreggiato, viene a rischio anche della sua vita, a un certo punto diventa a rischio della sua vita, se queste cose fossero cose che bastasse dirlo per dire ma è proprio ragione, le cose sono così. Faccio questa osservazione per dire che quando si leggono la scrittura, questi profeti, è chiaro che spontaneamente noi stiamo dalla parte di Geremia. È chiaro, evidente, no? Come disse Gesù, criticando anche lui fortemente, i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi costruite i loro sepolcri, dicendo, se noi fossimo stati al tempo dei profeti, i nostri padri erano cattivi, E quando si leggono questi testi, è impressione di dire no, aveva ragione Geremia. Aveva ragione Geremia, ma Geremia probabilmente sono parole sconvolgenti che cambiano il modo di giudicare le cose e possono apparire come minimo completamente esagerate, non corrispondenti alla realtà. E probabilmente una delle intenzioni del profeta e di Dio quindi dietro è proprio quello di disturbare profondamente, di mettere in discussione le certezze. Ecco, noi dobbiamo continuare a pregare per il mondo e particolarmente insistere presso il Signore perché si volga verso una speranza, verso la pace. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché nel ricordo continuo del Signore Gesù possa rivolgere i suoi passi verso di Lui, camminare nella luce e nella pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Gesù.
Per tutto il mondo, per tutti gli uomini che cercano Dio, per quanti lo invocano e non riescono a conoscerlo, perché possa aggiungere a loro la luce del Natale. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace sempre. Signore, converta il cuore dei capi delle nazioni, dei capi dei popoli, a disegni di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i sofferenti, per i malati, per tutti coloro che hanno perduto dei cari, per quanti sono privi dei beni necessari a una vita dignitosa e buona, Signore, li custodisca, possano trovare ciò che cercano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Voi in questa Eucaristia ancora Mario Guaraldi e Giovanni Colombarini, che in questi giorni il Signore ha chiamato a sé, di cui oggi si celebrano le esequie. Preghiamo.
E tra oggi e domani noi facciamo anche memoria di nostro padre. Sono 40 anni quest'anno. E quindi io voglio ricordare tutta la mia famiglia, e in particolare per il cammino di ognuno nella fede secondo le misure, secondo la misura di ciascuno, perché possiamo ancora raccogliere l'eredità della fede, che è la più importante. E poi preghiamo, voglio pregare per tutti i miei fratelli e le mie sorelle, ciascuno con tutti questi 40 anni di storia che è venuta dopo, di gioie e di dolori. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Michele dei Rimondi, che oggi compie 18 anni. Preghiamo per tutta questa generazione, per la nipote di Sara, per chi tenta di mantenere la fede che gli è stata insegnata, perché il Signore benedica queste vite. E per chi è invece più confuso, disorientato, solo, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo i malati, tra loro Tonino, Fernanda. Il Signore ascolti la preghiera di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Perché si approfondisca in noi il senso della compassione per chi soffre in modo indicibile, per quanti vogliono solo vivere attraversando il mare, per quanti sono bombardati in un modo indecente e dolorosissimo, ecco, perché la nostra preghiera sia efficace per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le altre intenzioni pensiamo a quelli che vogliamo portare in questa Eucaristia, per coloro che ci seguono e leggono per tutte le comunità e tutti quelli che leggono con noi, stesso profeta Geremia. Preghiamo anche per il Papa, per il Vescovo, per il nostro Arcivescovo, la loro testimonianza, la loro guida, per i morenti, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.